Radio Gamma 5 che trasmette su 94 FM da Cadoneghe via Belzoni 9, telefono 049 700 700, va in onda come ogni giovedì la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo, programma di Claudio Simeoni con la collaborazione dell'Istituto Mediterraneo di Studi Politeisti. Le idee espresse sono state ampiamente illustrate nei seguenti libri che vengono stampati in proprio e forniti a richiesta: il libro dell'Anticristo, Gesù di Nazareth e l'infamia umana, la teoria della filosofia aperta, il sentiero d'oro, ciò che porta a diventare eterni nella religione romana e le tracce scritte appositamente per questa trasmissione. Radio Gamma 5 non è responsabile delle affermazioni fatte in questa trasmissione, in quanto queste sono un prodotto dell'analisi filosofica del curatore con la collaborazione dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti.
Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'Anticristo e residente in piazzale Parmesan 8 Marghera. La trasmissione di oggi sarà una trasmissione molto molto lunga di magia, di stregoneria e di paganesimo e avrà come soggetto della trasmissione la nuova Costituzione europea. In pratica io nelle ore che ringrazio Radio Gamma 5 mi ha messo a disposizione oggi 25 dicembre vi illustrerò la Costituzione europea, la nuova Costituzione europea, partendo dalla situazione in cui si è sviluppato i concetti costituzionali e partendo da tutto ciò che è stata la storia che ci ha portato a definire quei concetti costituzionali. Ed essenzialmente parlerò della seconda parte della Costituzione europea, che sono quella parte che si chiama i diritti. I diritti, cioè in pratica i doveri che hanno gli stati europei rispetto ai cittadini europei. Qualcuno potrebbe dire che questo non è il giorno adatto. Non è mai un giorno adatto. O meglio, tutti i giorni e tutti i momenti sono adatti, perché non sapremo mai quando potremmo trovare il momento più adatto per farlo. Io faccio tanti auguri a quelle persone che sono a pranzo, che sono a mangiare in questo momento, ma che sicuramente troveranno l'esposizione dei principi e delle cose costituzionali fondamentali. Ebbene, c'è una cosa che ai cittadini non è mai stato insegnato e non è mai stato illustrato, si è sempre evitato di spiegare, cioè ai cittadini, alle persone, agli uomini e alle donne di questo paese e anche di alcuni altri paesi, si è sempre evitato di spiegare, di far comprendere come quelli che loro chiamano i diritti sanciti da una struttura costituzionale non siano altro che i doveri che ha lo Stato rispetto ai cittadini. E quando quello Stato mina quelli che sono i diritti dei cittadini, è come se quello Stato dichiarasse guerra a quei cittadini, cioè è un atto di terrorismo dello Stato nei confronti dei cittadini. Questo non è mai stato insegnato, è sempre stato tenuto nascosto per il terrore che aveva lo Stato gestito dal cristianesimo che i cittadini rivendicassero dei diritti nei loro confronti. E vedremo come la Costituzione europea, nella sua storia, nel suo svolgimento e nei principi che ha enunciato, sono riuscito a stamparmela attraverso internet, ma sono stampata quasi tutta, nel senso che a un certo punto è finito l'inchiostro della stampante, però vabbè, ero arrivato alle norme transitorie di integrazione degli stati, che è una parte che mi interessa un po' meno. Vedremo come questi diritti e questi principi sono venuti a formarsi nel tempo, quali sono le origini e quali sono i diritti dei cittadini nei confronti dello Stato e i doveri degli Stati, del nuovo Stato europeo che viene formandosi nei confronti dei cittadini. Prima di iniziare tutto questo discorso, quello che io vorrei farvi comprendere, al di là che io sono meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'Anticristo, è che nella storia degli uomini esistono sempre delle persone che hanno la capacità, la volontà, oppure anche il desiderio di non sedersi su una sedia. Anche nei momenti più tristi esistono sempre delle persone capaci di prendere in mano la situazione, capaci di guardare il tempo che viene incontro, anche quando tutti gli dicono che in fondo non ha nessun senso e non ha nessuna ragione farlo. Certo, io sono un guardiano dell'anticristo, io sono un apprendista stregone, io so guardare il tempo che viene incontro e so quali sono le cose che si stanno formando in questo momento, anche perché sono un po' attento alla vita degli uomini e alla vita delle cose. Però esiste sempre qualcuno che sa indicare la strada. Soltanto che anche se qualcuno sa indicare una strada che va ad affrontare il futuro, spesso noi non abbiamo sufficiente potere personale, sufficiente vita dentro di noi per riuscire a comprendere cosa ci sta indicando. Bene, vado con Vecchioni, il Caballero.
Sarà il vento che non la carezza più, sarà il suo cappello che da un po' non gli sta su, sarà quella ruga di ridente nostalgia, o la confusione tra la vita e la poesia.
E questo era il Bandolero stanco di Vecchioni. Bene, prendiamocelo in mano questa Costituzione europea e cominciamo a leggere il primissimo pezzo che ci interessa. Il primissimo pezzo che ci interessa è il preambolo. Se qualcuno ha seguito un po' le notizie stampa che sono uscite negli ultimi tempi, sembra che sul preambolo ci sia stata una vera e propria guerra di posizioni per affermare dei principi. In realtà un preambolo alla Costituzione non è altro che la riaffermazione di principi sui quali tutta la Costituzione poi si svolge. Cioè tutti quelli che sono i principi costituzionali, e specialmente la parte dei diritti, la parte più nobile, diciamo così, della Costituzione, perché chiaramente c'è la parte della Costituzione che regola la struttura dello Stato, c'è la parte della Costituzione che regola i rapporti fra Stati, c'è parti delle Costituzioni che hanno dei compiti precisi, cioè di definire le relazioni fra gli uomini, per cui fra gli Stati, fra le nazioni. Ma il preambolo è quello che stabilisce l'a priori dei principi. E proviamo a leggerci il preambolo della Costituzione europea proposto. Trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa. Preambolo. La nostra Costituzione si chiama democrazia perché il potere non è nelle mani dei pochi, ma dei più. Questa è una citazione di Tucidide 2.37. Consapevoli che l'Europa è un continente portatore di civiltà, che i suoi abitanti, giunti in ondate successive, fin dagli albori dell'umanità, vi hanno progressivamente sviluppato i valori che sono alla base dell'umanesimo, uguaglianza degli esseri umani, libertà, rispetto della ragione, ispirandosi alle eredità culturali, religiose e umanistiche d'Europa, i cui valori sempre presenti nel suo patrimonio hanno ancorato nella vita e nella società il ruolo centrale della persona, dei suoi diritti inviolabili e inalienabili e il rispetto del diritto. Convinti che l'Europa, ormai riunificata, intende proseguire questo percorso di civiltà, di progresso e di prosperità per il bene di tutti i suoi abitanti, compresi i più deboli e bisognosi, che vuole restare un continente aperto alla cultura, al sapere e al progresso sociale, che desidera approfondire il carattere democratico e trasparente della vita pubblica e operare a favore della pace, della giustizia e della solidarietà nel mondo. Persuasi che i popoli dell'Europa, pur restando fieri della loro identità e della loro storia nazionale, sono decisi a superare le antiche divisioni e uniti in modo sempre più stretto a forgiare un comune destino. Scusate. Certi che unità nella diversità L'Europa offre loro le migliori possibilità di proseguire nel rispetto dei diritti di ciascuno e nella consapevolezza delle loro responsabilità nei confronti delle generazioni future e della Terra, la grande avventura che fa di essa uno spazio privilegiato della speranza umana. Riconoscenti ai membri della Convenzione Europea di aver elaborato la presente Costituzione a nome dei cittadini e degli Stati d'Europa, i quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri riconosciuto in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni che seguono. Questo è il preambolo. Da questo preambolo praticamente deriva tutta l'impostazione della Costituzione Europea. Ora, in tutta la Costituzione Europea esiste una e una sola citazione diversa dall'elaborazione della Costituzione stessa. Scusate un attimo. Una e una sola citazione ed è quella di Tucidide. Cosa dice Tucidide? Tucidide dice: la nostra Costituzione si chiama democrazia perché il potere non è nelle mani di pochi, ma dei più. Questo scritto di Tucidide risale alle guerre del Peloponneso. Risale circa al V secolo avanti Cristo ed è un discorso che fa Pericle, se non vado errato, a cittadini di Atene e a cittadini di un'altra città, di un'altra isola, per illustrare qual è il sistema sociale e il sistema di vita di Atene. Dunque, nel prologo della Costituzione Europea c'è un principio fondamentale, cioè il fondamento della Costituzione Europea risale a 500 anni prima dell'era moderna. Questo è una cosa che deve far riflettere. Deve far riflettere perché? Perché lo sviluppo della Costituzione Europea a cui si sta lavorando, che è la base fondamentale dell'organizzazione dello Stato e della società degli uomini, avviene in un periodo di tempo che è di 2500 anni. E i padri, gli estensori della Costituzione Europea, non hanno trovato nessun elemento negli ultimi 2000 anni che potesse essere valido a fondamento della Costituzione Europea. Naturalmente si è sviluppata immediatamente una guerra. Perché? Perché alcune fazioni, in particolare i cristiani, con a capo i cattolici, volevano mettere a fondamento della Costituzione Europea prima il loro Dio e poi i valori cristiani. Ora, premesso che non esistono dei valori cristiani che siano legati all'umanità, proprio non esistono nel modo più assoluto, se non come dicitura formale, cioè la dicitura formale è questa: ci sono dei valori cristiani. Dicitura sostanziale è primo valore, secondo valore, terzo valore, quarto valore. Ora, l'affermazione ci sono dei valori cristiani esiste. Ciò che non esistono sono i valori cristiani, cioè il cristianesimo non è portatore di nessun valore che sia utile agli uomini, che possa essere a fondamento degli uomini al fine di costruire il loro futuro. Questo modo di vedere le cose non è una cosa che si inventa semplicemente Claudio Simeoni o gli estensori della Costituzione Europea. Già questo avvalerebbe moltissimo, ma se noi andiamo un po' indietro e ce li guardiamo, questi valori del cristianesimo, ciò, non so, è una cosa veramente aberrante. Cioè, quando noi diciamo un valore a fondamento della nostra Costituzione, a fondamento della nostra vita, significa che c'è un principio ideale, un principio ideologico sul quale noi andiamo a fondare la nostra vita. Se io dico tutti gli uomini sono uguali, è un principio che posso mettere a fondamento di quello che io faccio. Ma se io dico tutti gli uomini sono uguali in ginocchio davanti a me, quel me significa che ogni persona può identificare me e ogni persona può pretendere che gli uomini siano in ginocchio davanti a lei. Per cui quello che dovrebbe essere un principio di uguaglianza in realtà è un principio di disuguaglianza, di sopraffazione sociale, di genocidio sociale. Perché dopo, quando uno vuole mettere gli altri in ginocchio, significa che deve ricorrere alle armi, ricorrere alla forza, ricorrere allo sterminio. Pertanto non esiste nel cristianesimo dei valori che possono essere a fondamento dell'uomo, se non come propaganda, cioè dico talmente un miliardo di volte che il Dio dei cristiani è buono, sicché convinco degli sciocchi che il Dio dei cristiani è buono. Ma se io vado a verificare le azioni attraverso le quali vado a definire quel Dio dei cristiani buono, io non le trovo. Cioè non esistono. Non sono un patrimonio dell'umanità, proprio non esistono proprio quel tipo di azioni. Facciamo un po' un esempio di tutto questo. Esiste un libro che è il libro fondamentale dei cristiani, e si chiama la Bibbia, si chiama i Vangeli. La Bibbia e i Vangeli sono quelle strutture ideologiche che manifestano quelli che sono i principi e i valori dei cristiani. Quando io vado a leggermi sta roba e mi leggo il Dio padrone dei cristiani, qual è il loro interesse, dice, ecco, l'uomo è diventato come uno di noi, dice il Dio dei cristiani, l'uomo è diventato come un Dio, avendo la conoscenza del bene e del male. Oh, stiamo attenti che l'uomo non colga dall'albero della vita eterna per mangiare e vivere in eterno. Per cui, già questa che è la Genesi 3,22, il Dio dei cristiani si pone come macellaio nei confronti dell'uomo. Perché? Perché l'uomo non deve diventare un Dio, non deve cogliere dall'albero dell'eternità. E questo è uno dei principi fondamentali del cristianesimo. Cioè, impedire agli uomini di dar l'assalto al cielo, di dar la scalata della gerarchia. Gli uomini devono essere in miseria sottomessi. E questo non è che la Chiesa Cattolica abbia detto no, questo principio non esiste, noi condanniamo il Dio dei cristiani che dice queste cose. Non lo ha fatto. Pertanto è un principio che la Chiesa Cattolica pratica sistematicamente. Oppure, e il Signore disse a Mosè, Faraone non vi darà ascolto affinché io moltiplichi i miei prodigi nella terra d'Egitto. Il Faraone non vi darà ascolto affinché io moltiplichi i miei prodigi nella terra d'Egitto. Mosè e Aronne fecero tutti questi prodigi alla presenza del Faraone. Tuttavia il Signore, il padrone, indurì il cuore del Faraone che non lo lasciò partire. Esodo 11,9. Ma cos'era questi prodigi? Vediamo dall'Esodo 11,4, verso mezzanotte attraversò l'Egitto. Ogni primogenito morrà nel paese d'Egitto, dal primogenito del faraone re dal trono, al primogenito della schiava che attende alla macina, come pure ogni primogenito degli animali, e in tutto l'Egitto ci saranno tanti lamenti che mai ci furono né ci saranno. E questo è il Dio dei cristiani, è quello che va a macellare chi non si può difendere. E sta nei libri sacri del cristianesimo questo, e sono i principi a cui la Chiesa Cattolica fa riferimento. Andiamo ancora avanti. Il libro dei cristiani, tra il piacere della morte e della distruzione, Noè eresse un altare al Signore, prese di tutti gli animali puri e di quelli gli uccelli puri e gli offrì in olocausto. Olocausto significa bruciare, distruggere, annientare, annullare tutto. E il Signore odorò quella soave fragranza, la fragranza della distruzione, la fragranza del genocidio, e disse in cuor suo, io non maledirò più la terra a causa dell'uomo, poiché i pensieri dell'uomo, del cuore dell'uomo sono malvagi, fin dalla sua fanciullezza. Non colpirò più ogni vivente che ho fatto, finché la terra durerà, e semina e raccolta, freddo e caldo, estate e inverno, ogni giorno e notte, mai cesseranno. Ma perché dice che mai cesseranno? Perché si compiace della tortura e della distruzione, cioè di ciò che l'olocausto distrugge. Per cui se lui lo distrugge tutto in 5 minuti non avrà più il piacere dopo, perché lui odorò quella soave fragranza. E andiamo ancora avanti. Questo lo trovate su Noè. Chi ha ordinato il massacro delle donne indifese che si chiamavano streghe? Non lasciar vivere la magliarda, Esodo 22,17, è anche questo un altro principio dei cristiani, distrugge, annientare, bruciare le persone che non si possono difendere. Oppure andiamo a vederci il Gesù di Nazareth. Io sono il padrone degli esseri umani trasformati in pecore. Gli esseri umani sono delle pecore, delle bestie. In verità vi dico, chi non entra nell'uvile per la porta, ma vi sale da altra parte, ladro e assassino. Chi invece entra per la porta è pastore delle pecore. A lui apre il portinaio, le pecore ascoltano la sua voce, ed egli chiama per nome le proprie pecore e le conduce fuori. E quando ha fatto uscire tutte le sue, cammina innanzi a loro, le pecore lo seguono, perché conoscono la sua voce, non seguiranno invece un estraneo, ma fuggono da lui perché non conoscono la voce degli estranei. Le persone sono pecore. Cioè, esseri senza intelligenza, esseri che seguono, esseri che obbediscono al padrone. E questo è Giovanni 10:1-5. Oppure ancora, i giudei lo circondarono e gli dissero: fino a quando ci terrai con l'animo sospeso? Se tu sei il Cristo, dicelo apertamente. E Gesù rispose loro: ve l'ho detto, ma non credete. Le opere che faccio in nome del Padre mio, queste mi rendono testimonianza. Tuttavia voi non credete, perché non siete delle mie pecore. Le mie pecore ascoltano la mia voce, io le conosco ed essi mi seguono, io do loro la vita eterna. Ma una Costituzione europea, questo è Giovanni 10:24-30, una Costituzione europea non può trasformare i cittadini in pecore. Voi che ascoltate non potete essere trasformati in pecore, non è ammissibile dal punto di vista costituzionale. Lo è dal punto di vista del cristianesimo. Ma se un'Europa, se una nazione vuole costruire il proprio futuro, non può trasformare i propri cittadini in bestiame, ma nel modo più assoluto. Oppure vediamo le nozze regali, cosa diceva Gesù prese di nuovo a parlare, dissero: il regno dei cieli è simile a quel re che fece arrivare la gente. Gli mandò i servi a chiamare gli invitati, ma questi non vollero venire. Allora altri servi dicendo: dite agli invitati, ecco questo è il mio convito, è già pronto, si sono ammazzati i buoi, venite. E allora usciti praticamente nessuno voleva venire, alla fine il Dio padrone ordina alle persone dai suoi servi di andare per strada e raggranellare tutti quelli, buoni o cattivi, che trovassero, perché partecipassero al banchetto del re. Ebbene, ora alla fine a un certo punto il re cosa fa? Entra nel banchetto, va a vedere i commensali e trova uno e gli dice: amico, come sei entrato qua senza aver l'abito di nozze? Veramente mi hai chiamato tu, brutto stronzo, eh? E colui ammutolì. Allora il re disse ai suoi servi: legatelo mani e piedi, gettatelo fuori nel buio, e vi sarà pianto e stridor di denti, perché molti sono i chiamati, quelli che io chiamo, ma pochi non li torturo. Pochi sono gli eletti. Matteo 22:1-14. Oppure sgozzare chi non si mette in ginocchio. Questa ve l'ho già detta un sacco di volte. Io vi dico: a chi sarà dato, intanto conducete qua i miei nemici, quelli che non volevano che io regnassi sopra di loro, e sgozzateli in mia presenza. Luca 19:22-27. Oppure due pesi e due misure per la famiglia. Quando qualcuno va da lui dicendo: questa è tua madre e tuoi fratelli ti cercano, lui dice: vado a fanculo, perché lui non gliene frega niente. Quando invece alle persone che sono sottomesse a lui dice: voi dovete rispettare vostro padre e vostra madre, come vi ha insegnato Mosè. Oppure Paolo, il diritto, quando Paolo di Tarso rivendica il diritto alla menzogna. Ma si deve riconoscere che Dio è verace, mentre ogni uomo è menzognero. Cioè parte dal presupposto che il suo Dio è verace, mentre ogni uomo è menzognero. E come si fa a costruire una Costituzione europea che costruisca il futuro dei cittadini partendo dal presupposto che ogni uomo, cittadino europeo, è un menzognero? Non è possibile questo. E dice a un certo punto Paolo: affinché tu sia riconosciuto giusto nelle parole, trionfi quanto viene giudicato. Ma se la nostra ingiustizia, cioè l'ingiustizia che fa Paolo, fa risaltare la giustizia di Dio, cosa dedurremo? Dio è forse ingiusto quando scatena la sua ira? Parlo alla maniera umana. No, certo, altrimenti come potrebbe Dio giudicare il mondo? E se a causa della mia menzogna, la menzogna di Paolo, la veracità di Dio rifulge maggiormente a sua gloria, perché io dovrei ancora essere giudicato peccatore perché ho mentito? Questo è Paolo, Romani 3:4-8. Cioè, questo è il cristianesimo e i suoi principi. E naturalmente questo non può essere messo alla base della Costituzione europea, perché significa mettere alla base della Costituzione europea il diritto degli stati di costruire campi di sterminio. di bruciare le persone, di usare la menzogna, di usare l'inganno. Ora, già le persone sono educate ad essere furbi, ad ingannare. Perché dobbiamo avallare questo anche attraverso la Costituzione europea che si sta forgiando? E allora, cos'è alla base della Costituzione europea? C'è un pezzo di Tucidide. La nostra Costituzione si chiama democrazia perché il potere non è nelle mani di pochi, ma dei più. Tucidide 2,37. E allora adesso noi ci prendiamo Tucidide 2,37 e vediamo questa frase in cosa è inserita. Perché è importante che noi sappiamo che per costruire il futuro, io come pagano politeista ve lo posso dire, per costruire il futuro si può solo ricorrere ai principi del passato, perché il cristianesimo è stato solo portatore di morte, distruzione, e sta portando in questo momento morte e distruzione nel mondo e nei tentativi degli uomini di liberarsi da questo orrore. Vediamo un attimino Tucidide che dice. Allora, io non ho avuto il tempo di leggermelo tutto quanto, anche perché leggerselo tutto, insomma, un po' lunghetto. Comunque, questo è l'epitafio di Pericle, cioè in pratica a parlare è Pericle e il testo è scritto da Tucidide. Non ve lo leggerò tutto, ma la frase dice questo. Vediamo un attimino, eccolo qua. La nostra Costituzione non calca l'orma di leggi straniere. Noi piuttosto siamo l'esempio agli altri senza imitarli. Il suo nome è democrazia, perché affidiamo la città non a un'oligarchia, ma a una vasta cerchia di cittadini. Ma in realtà le sue leggi danno a tutti indistintamente i medesimi diritti nella vita privata. E per quanto riguarda gli onori, ognuno viene prescelto secondo la fama che gode e non per appartenere all'uno o all'altro partito, a preferenza del valore. Ne avviene che la povertà offuschi il prestigio e arresti la carriera di chi può rendere buoni servigi alla città. Libera si svolge la vita politica nella nostra città. E quanto a quel sospettoso inquisire nelle quotidiane abitudini dei concittadini, non ci si irrita col vicino, se anche in qualche cosa si comporta a piacer suo, e né lo si rattrista con dispettoso cipiglio, pur senza colpirlo direttamente. Senza alcuna costrizione nella vita privata, nei rapporti pubblici, non trasgrediamo la legge soprattutto per reverenza verso di essa, ubbidendo ai magistrati in carica e alle diverse leggi, specialmente a quante proteggono gli offesi e a quante, senza essere scritte, recano come universale sanzione il disonore. Non solo, ma abbiamo procurato allo spirito numerosissimi svaghi dalle fatiche, con la consuetudine di gare e di feste religiose durante tutto l'anno, e con eleganti case private, il cui godimento giornaliero mette in fuga la tristezza. Inoltre, la grandezza della nostra città è tale che da tutta la terra vi affluisce ogni cosa, e col godimento che ne prendiamo rivendichiamo per noi ciò che di buono le altre parti del mondo producono, non meno di ciò che ci dà il nostro paese. Vado al punto 36, sempre del discorso di Pericle. Comincerò dagli antenati. Giustizia vuole che in tale occasione essi ricevano il tributo del ricordo. Nel succedersi delle generazioni, abitando sempre e immutabilmente questa terra, con il valore ce l'hanno conservata libera. E se essi sono degni d'elogio, ancora più lo sono i nostri padri. Oltre a quel che avevano ereditato, essi, non senza travaglio, trasmisero a noi tutti questo dominio. E noi, che adesso siamo ancora nel vigore degli anni, accrescemmo la maggior parte di questo dominio e attrezzammo la città per la pace, per la guerra, in grado di provvedere pienamente a se stessa. Non parlerò delle imprese di guerra e di quanto con ciascuna fu acquistato, sia da noi sia dai padri, rintuzzando gagliardamente il barbaro o l'elleno che ci muoveva a guerra. Non voglio essere prolisso con chi conosce i fatti, ma prima di passare all'elogio di questi morti, dimostrerò con quali spiriti noi siamo giunti a questa potenza, con quale costituzione e con quali costumi essa è diventata grande. Credo non inopportuno parlare di tale argomento in questa circostanza e che a tutta la folla dei cittadini e degli stranieri giovi ascoltarlo. Sicché vado al punto 40. La città nostra è ammirevole sotto questo nome, ancora sotto altri aspetti. L'amore del bello non ci insegna lo sfarzo, né la cultura ci infiacchisce. La ricchezza è per noi stimolo dell'attività, non motivo di superbia loquace. E quanto alle ristrettezze della povertà, è umiliante presso di noi non il confessarle, ma piuttosto il non saperle superare lavorando. Riuniamo nelle nostre persone le cure familiari e politiche, e pur rivolti ognuno a una diversa attività privata, riveliamo tutt'altro che scarse capacità nelle pubbliche mansioni. Noi soli giudichiamo non cittadino tranquillo, ma inutile chi di esse non si occupi affatto. E noi direttamente o decidiamo almeno di una proposta o meditiamo debitamente sulle questioni politiche e non stimiamo che i discorsi infirmino l'azione, cui deriva piuttosto del danno se la discussione non le illumina prima che l'impresa voluta si inizi. È in questo ancora ci distinguiamo dai nostri nemici, che nelle imprese noi richiamo il più ardito coraggio, non disgiunto dalla più matura riflessione. Agli altri invece l'ignoranza dà vigore, la conoscenza infonde trepidazione, e si devono ritenere fortissimi d'animo coloro che vedono lucidamente i pericoli e apprezzano le dolcezze della vita, ma non per questo arretrano dinanzi al rischio. Anche nel rivelare nobiltà d'animo verso gli altri, noi seguiamo un modo opposto ai più, cerchiamo le amicizie non ricevendo, ma offrendo benefici, e chi ha benefici è più sicuro amico, in modo da conservare la dovuta gratitudine nel beneficio con manifestazioni d'affetto, che chi ricambia invece è più pigro, perché sa che il suo rendere sarà non libera largizione, ma assolvimento di un debito. E noi soli, non per calcolo, ma per la fiducia che abbiamo in noi stessi come uomini liberi, siamo intrepidi nel soccorrere. Dirò insomma che la nostra città è nel complesso la scuola dell'Ellade e che ciascuno singolarmente, per quanto a me sembra, sviluppa presso di noi una personalità autonoma che accoglie con elegante versatilità le più svariate forme di vita. Non sono queste parole sonanti per la circostanza, bensì realtà effettuale. Lo dimostra la potenza stessa della città, che ci siamo creata con tali costumi. Siamo l'unica città del nostro tempo che nella prova si riveli superiore alla fama e che sola non dia motivo di irritazione ai nemici al pensiero di chi affligge loro disfatte, né il malcontento ai sudditi quasi fosse indegna di dominarli. E avendo costituito una potenza che ha dato grandi prove e di cui non mancano le testimonianze, saremo oggetto di ammirazione ai contemporanei e ai posteri, senza nessun bisogno della lode di Omero e di chi con i carmi momentaneamente ci lusinghi, ma la cui figurazione arbitraria dei fatti sarà smentita dalla verità. Alla nostra gloria invece basterà l'aver costretto e terra e mare a dischiudersi per intero al nostro ardire e l'aver lasciato tracce incancellabili di disastri insieme e di trionfi. Per tale città costoro caddero combattendo, perché da magnanimi si imposero di non lasciarsela strappare, ed è giusto che per lei chiunque altro di sopravvissuti sia pronto ad offrire. Bene, questo e tutto il resto è il discorso che fa Pericle in Tucidide. Bene, per riuscire a capire cosa vogliamo costruire come futuro in questa Europa, il futuro delle singole persone, dobbiamo ricorrere ai principi antichi. Ma questo non è una novità nella storia. Già con le società mercantili, con Genova, Pisa, Venezia, Amalfi, per riuscire a commerciare con le popolazioni arabe all'interno del Mediterraneo, fu necessario riprendere gli antichi principi, cioè quei principi di uguaglianza e di tolleranza che il cristianesimo aveva negato e condannato per stuprare gli uomini, costringendolo in ginocchio davanti al loro Dio assassino. Quali erano i principi che venivano negati dal cristianesimo? Per esempio, veniva vietato di commerciare con chi non era battezzato. Veniva vietato avere rapporti con chi non si faceva cristiano. C'erano delle forme battesimali, per esempio, da imporre quando arrivavano, per esempio, i commercianti, tipo i vichinghi, per esempio. Praticamente si imponeva la sottomissione al Dio padrone, comperando con le merci e con il commercio una specie di conversione. Perché il cristianesimo ha solo comperato, imposto, violentato le persone, non ha mai portato qualcosa che fosse utile alle persone. Il credo cristiano non è utile alle persone, è solo stupro della persona, è solo imposizione alla persona con la violenza. Vi faccio un esempio abbastanza semplice di questo concetto. Sapete che oggi è il 25 dicembre, no? Il 25 dicembre è una festa che i cristiani praticano moltissimo. Tutti voi siete a pranzo, state mangiando abbondantemente e spero anche di buon gusto, di buon piacere. Ebbene, il 25 dicembre, prima dell'arrivo del cristianesimo, prima della violenza del cristianesimo, era il giorno della nascita della luce ed è una data sicuramente importante, visto che sembra abbia dato il Natale a molti dei. Dioniso, o Liber Baco, dio del vino, della gioia, ma di qualcos'altro, Dioniso, è nato il 25 dicembre. Moltissime sono le similitudini fra i misteri di Dioniso, conosciuto 13 secoli prima del Dio dei cristiani, del Gesù dei cristiani, e del mito cristiano. Dioniso, uomo che diventa Dio, era venerato come Dio liberatore dalla morte, perché una volta defunto discese agli inferi, ma dopo alcuni giorni tornò sulla terra. E proprio questa sua caratteristica di resurrezione offriva ai suoi adepti la speranza di una vita ultraterrena tramite il suo divino intervento. Anche per essere ammessi al culto dionisiaco era necessario essere battezzati, introdotti al tempio e sottoposti ad un rigido digiuno. Altra somiglianza nel rituale, che prevedeva l'omofagia, consumazione della carne e del sangue di un animale identificato con Dioniso stesso, come segno di unione mistica con il corpo del sangue di Dioniso. Dioniso, inoltre, era strettamente connesso con i cicli vitali della natura, alla quale venivano legati il concetto di resurrezione, primavera, e morte, l'autunno. Simboli di Dioniso erano la vite, il melagrano e l'ariete. Corrispondono perfettamente vite e melagrano, e approssimativamente ariete e agnello, simboli attribuiti dai cristiani al loro Gesù. Dioniso, anche colui detto che è nato due volte, una volta affermato il suo culto in tutto il mondo, ascese al cielo e ora siede alla destra di Zeus come uno dei 12 grandi dei. Oltre a Dioniso, fra i nati verso il solstizio d'inverno, ci sono anche il Sol Invictus, dio del vicino oriente a Roma, vi ricordo che la festa era esattamente il 25 dicembre, oggi la festa del Sol Invictus, Mithras, nato in una grotta, da una roccia, sotto gli occhi di pastori che lo adorarono, culto dei militari di Roma e quindi diffuso in tutti gli angoli dell'impero dalle legioni diverso dal Mitra di Persia, nato da una vergine, morto e risorto dopo tre giorni, e diverso dal Mitra indiano, dio della luce del giorno. Poi, sempre nati insieme all'allungarsi delle ore di luce, ci sono ancora Adone, di Siria, e forse anche il suo corrispondente di Frigia. Attis, nato da una vergine, morto a titolo di sacrificio, e che inoltre risorse il 25 marzo, in corrispondenza anche alla data in cui è significato quel periodo di Pasqua, e poi Atargatis di Siria, grande dea madre, dea della natura e sua rinascita, chiamata dai romani anche Derceto o dea Siria. La sua festa risulta il 25 dicembre, quasi con certezza come data di nascita. Cibele o Cibele, dea frigia amata da Adone, 25 dicembre era festeggiata insieme ad Adone, ma che tale fosse anche la data considerata di nascita, in questo caso non è certo. C'è Astarte o Aseroth, della Fenicia, dea suprema, nonché dea della fecondità e dell'amore, venerata anche da Salomone a Gerusalemme. La sua festa era il 25 dicembre, quasi come certezza data di nascita. Il dio solare babilonese Shamash, del Vicino Oriente, e il dio sumero Dumuzi o Tammuz, la cui morte periodica rituale corrisponde a quella di Adone, era pianta anche dalle donne ebree. Baal o Marduk, dio supremo del pantheon babilonese. Osiride, dio supremo egizio della morte e della rinascita, sia della vegetazione sia per estensione dell'uomo. La risurrezione è il tema centrale del mito trinitario egiziano di Osiride, Isis, Horus, del quale pare proprio sia stata presa l'ispirazione per una successiva forma di resurrezione in ambito ebraico. Osiride muore con l'inverno e rinasce in primavera. Horus, dio falcone solare, figlio di Osiride e di Iside, con cui costituiva una popolarissima triade, insieme a tante altre triadi nei mondi antichi, è stato l'ispirazione della triade cristiana non ufficiale del Dio Padre, Madonna e Gesù Bambino, nonché al raggruppamento ufficiale della Trinità, che esclude l'elemento femminile. All'inizio c'era una Trinità, Dio Padre, Madonna e Gesù Bambino, poi questa Trinità è stata cancellata per escludere l'elemento femminile. È sempre la festa, il 25 dicembre, festa di Ra, il dio sole egiziano, corrispondente ad Helios, la cui nascita era celebrata il 29 dicembre nella città tempio di Eliopolis, a lui dedicata. Abbiamo ancora Krishna, attualmente il dio più importante dell'India, che inizialmente appare nel testo sacro di Mahabharata come reincarnazione del dio padre Vishnu, come un uomo eroico e semidio, e poi si rivela come dio. Era venuto al mondo per riconquistarlo dai demoni. Infine Krishna muore ucciso da una freccia, non sulla croce, però rinascerà anche lui. Poi abbiamo ancora Maldur, Ferir in Scandinavia, in ambito centroamericano ne abbiamo degli altri. Questo era che la festa, il giorno 25 dicembre, era una festa di centinaia e centinaia di divinità e centinaia di feste che venivano fatte prima dell'arrivo della truffa del cristianesimo, perché il cristianesimo è una truffa volta a derubare le persone. E oltretutto vi ricordo che il periodo è l'anniversario delle feste di Roma antica del Tempio di Saturno, e il primo giorno delle feste di Saturnalia, che intendevano restaurare simbolicamente la mitica età dell'oro. I Saturnalia cominciavano il 17 dicembre a Roma e finivano il 24 dicembre, cioè poi sono stati allungati o accorciati a seconda dei tempi. C'è una cosa da dire dei Saturnali, che quando voi in realtà celebrate il 25 dicembre, cioè celebrate il Natale di Gesù, in realtà non fate altro che celebrare gli antichi Saturnali, culminando col solstizio d'inverno, la giornata astronomica più importante dell'anno per l'uomo, già da epoca preistorica, in quanto è il momento di partire, a partire dalla luce, dal quale la luce torna ad allungare i giorni, liberando l'uomo dalla paura del freddo e del buio. Del buio e del non rinnovo delle scorte alimentari, paura che cresceva fino al solstizio, vedendo accorciarsi sempre di più le ore di luce e di calore, sì, come se fossero stupidi e non sapessero come finivano le cose. I Saturnalia erano considerati un periodo di buona volontà, ovvero di quello che adesso viene chiamato dai cristiani lo spirito natalizio. Ma non è un caso, sono i cristiani che hanno copiato la festa, compreso lo spirito natalizio. Copiato è dir poco, si può dire più esattamente dirottato la festa pagana. Dopo essersene impadroniti, l'hanno superficialmente riverniciata del loro monoteismo asiatico. Incapaci di prevenire le inclinazioni festaiole del popolo e le tradizioni di questo periodo, i capi cristiani furbescamente cambiano la data delle celebrazioni del Natale del loro Dio e la sovrapposero a quella dei Natali di una dozzina di dei solari mediterranei che nascevano con l'allungarsi dei giorni di luce intorno al solstizio d'inverno. Questo avvenne fra il 337 e il 400 d.C., mentre fino ad allora il Natale del Gesù dei cristiani veniva postato il 6 gennaio, però in realtà un'altra data era anche il 20 maggio, fra le altre cose. Dunque Saturnalia, periodo di buona volontà dedicato ai banchetti, cenoni e dallo scambio di visite e di regali, si chiamano strenne in latino da strenua, che era una divinità sabina della felicità, e le strenne gli antichi romani le facevano regalando bamboline, regalando piccoli giocattoli ai bambini, per cui tanto per ricordarsi da dove viene fuori insomma questa tradizione. Doni dal latino strenue, stessissimo significato, etimologia dal rametto, in quanto erano inizialmente dolciumi o comunque regali che si appendevano ad un ramo, strena. Altri doni tradizionali erano candele di cera e per i bambini bambole e figurine di creta sigillaria. I Saturnalia, in quanto tentativo di ritorno alla mitica età dell'oro, ricorrente per quanto illusoria aspirazione umana, erano un generale accantonamento di tutte quelle regole sociali che la convivenza civile aveva insegnato essere normalmente necessarie, inclusa la persecuzione dei criminali, veniva sospesa la persecuzione dei criminali, nemici interni, e ove possibile persino la sospensione delle guerre contro i nemici esterni. Inoltre le scuole erano chiuse, proprio come si fa anche adesso, sì, perché a Roma antica c'erano le scuole, ci ha voluto 1500 anni prima di riaprire le scuole che i cristiani se ne erano appropriate. Però le feste di Saturnalia, a differenza delle attuali, erano anche un periodo di allegria molto profana e di disibizione erotica, nonché di gioco d'azzardo tollerato per la strada. Una caratteristica speciale della festa era l'esaltazione della gentilezza massima e l'egualitarismo. Durante questa settimana gli schiavi erano considerati liberi ed uguali ai padroni, anzi prendevano a tavola il posto d'onore ed erano serviti dai padroni. Le feste erano aperte anche ai poveri, che venivano alloggiati e sfamati nei templi e nelle loro vicinanze. Saturno era anche considerato il guardiano delle finanze romane e di fronte al tempio di Saturno, cosiddetto perché di Saturno, Aerarium Saturni, veniva cosiddetto perché vi veniva custodito il tesoro pubblico della Repubblica Romana, e veniva offerta una festa alquanto libertina, convivio dissoluto, e il popolo gridava: io Saturnalia, io con la O chiusa. Saturno era il dio nazionale del Lazio preromano e divenne il dio nazionale dell'Italia romana, era considerato l'inventore dell'agricoltura e così via. Cioè tutto quello che state facendo in pratica in questi giorni non è altro che un'esaltazione di quelli che sono gli antichi Saturnali. E vi dirò ancora di più: all'inizio, quando i cristiani imposero come 25 dicembre la festa, fecero una vera e propria guerra alle luminarie, alle luci, ai banchetti, perché mettere le luci sugli alberi, fare i banchetti e fare festa era pagano, mentre loro dovevano vivere in contrizione perché la venuta nella carne del loro Dio, del loro Gesù, doveva essere vista come un atto triste, perché la carne in fondo ai cristiani fa schifo, è materia, è monnezza rispetto allo spirito elevato, che chiaramente non hanno niente, perché se manca la vita fisica manca anche la vita spirituale. Da questo noi vediamo come il cristianesimo abbia effettivamente costruito una vera e propria violenta rottura con il passato al fine di stuprare l'uomo, di costringere l'uomo in ginocchio. Bene, visto che adesso abbiamo parlato degli elementi del prologo, prima di iniziare il resto della Costituzione, vi metto su una piccola, vediamo un po', una piccola musica. E cosa mettiamo su? Affinché possiamo prendere qualche minuto di riposo, vi metterò su la toccata e fuga in re minore di Bach. Toccata e fuga in re minore di Bach. Perché? perché a volte vale la pena di toccare e di fuggire. Qui con la Costituzione europea. Allora, prima di passare agli articoli dei diritti della Costituzione europea, ci sono nella prima parte della Costituzione europea, quella che si riferiscono un po' agli stati, dei diritti che è bene ricordare o riprendere. Per esempio, c'è l'articolo 50 della prima parte che dice: 1. Ogni individuo ha il diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano. 2. Secondo comma. La legge europea stabilisce le norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale da parte delle istituzioni, degli organi e delle agenzie dell'Unione e da parte degli Stati membri nell'esercizio di attività che rientrano nel campo di applicazione del diritto dell'Unione e le norme relative alla libera circolazione di tali dati. Il rispetto di tali norme è soggetto al controllo di un'autorità indipendente. Allora, questo articolo 50, il rispetto dei dati personali, la privacy cosiddetta, è un'evoluzione che c'è stata nei diritti delle persone negli ultimi tempi. Infatti qui in Italia abbiamo avuto una legge sulla privacy e abbiamo un'autorità che sorveglia la privacy. Ma questo che noi abbiamo in Italia è una cosa che è stata introdotta in maniera abbastanza recente, cioè praticamente da non moltissimo tempo. Nella nostra Costituzione abbiamo l'articolo 13 che dice, nella Costituzione italiana, la libertà personale è inviolabile, non è ammessa a forma alcuna di detenzione, di ispezione, eccetera. Però, o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà, se non per atto motivato dall'autorità giudiziaria, nei soli casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza, eccetera eccetera, cioè praticamente va a definire i rapporti fra l'attività di pubblica sicurezza e l'attività dello Stato rispetto ai cittadini. E questa invece nella nostra Costituzione non c'era il discorso della privacy dei dati personali, tant'è che i dati personali andavano e giravano come si voleva e tutti quanti potevano usarli a proprio beneficio. Bene, l'introduzione della protezione dei dati personali è una evoluzione dei tempi moderni. È un'evoluzione dei tempi moderni che riconosce ancora una volta l'individuo quale cittadino, cioè quale possessore di se stessi, di integrità soggettiva, dove l'integrità della persona non è data solo da persona in se stessa, ma anche dal suo nome, il suo cognome, il suo indirizzo, la sua attività, le sue passioni, i suoi desideri, i suoi bisogni. Cioè l'integrità della persona è estesa a tutta una serie di condizioni psichiche e emozionali che la persona vive. E questo è un'altra uscita dall'orrore cristiano, perché l'orrore cristiano, non considerando gli individui persone, ma solo pecore del gregge, praticamente lui delle pecore del gregge ne può fare quello che vuole. Tant'è che tutta la trasformazione di tutto quello che è stato il sistema sociale in cui noi viviamo non è altro che un processo di uscita dall'orrore cristiano. Chiaramente il processo di uscita dall'orrore cristiano non è un processo lineare, ma è un processo pieno di contraddizioni e pieno di conflittualità, perché il cristianesimo ha sempre tentato di risoggiogare l'individuo. Ebbene, andiamo ancora avanti con, oltre ai dati personali, vediamo invece l'articolo 51 che ci interessa anche più da vicino. Anche qui abbiamo un'altra evoluzione di quello che è il pensiero sociale. L'articolo 51, status delle chiese e delle organizzazioni non confessionali. L'articolo 51 è diviso in tre commi. Attenzione. 1. L'unione rispetta e non pregiudica lo status previsto nelle legislazioni nazionali per le chiese e le associazioni o comunità religiose degli Stati membri. 2. L'unione rispetta ugualmente lo status delle organizzazioni filosofiche e non confessionali. 3. L'unione mantiene un dialogo aperto, trasparente e regolare con tali chiese e organizzazioni, riconoscendone l'identità e il contributo specifico. A questo punto, che cosa abbiamo nell'Unione Europea? Abbiamo la capacità, la possibilità per tutti i cittadini di organizzarsi secondo chiese o secondo correnti filosofiche, sviluppare i loro discorsi, sviluppare la loro visione nella società, e abbiamo una netta separazione fra quello che è l'istituzione della comunità europea da quelle che sono le organizzazioni religiose, filosofiche o sociali. Cioè le due cose vanno separate. Ma non sono separate perché ognuno si fa i fatti suoi. C'è una mutua relazione, cioè ciò che i cittadini esprimono nel loro essere persone sociali, nel loro essere persone religiose, nel loro essere persone filosofiche, va ad influire e va a incidere su quelle che sono le istituzioni dell'Unione. Non è che l'Unione sia asettica, però l'Unione deve mantenere quel atteggiamento, quel modo di essere, affinché ogni chiesa, ogni struttura filosofica, ogni struttura sociale abbia il diritto di manifestare se stessa. E questo è un carattere di distacco fra quello che sono le attività istituzionali da quella che è l'attività dei singoli cittadini. Vedremo come gli stessi partiti, cioè i partiti influiscono le istituzioni, ma esiste una separazione netta fra il partito o i partiti, le ideologie dei partiti e la struttura delle istituzioni. Certamente sia le idee religiose, sia le idee filosofiche, sia le idee politiche influiscono sulle istituzioni, perché gli uomini che escono da quel partito, che escono da quella religione, che escono da quella struttura filosofica, vanno ad occupare i posti dell'Unione e danno una loro impronta, cioè improntano le istituzioni attraverso la loro idealità, la loro visione della vita, le loro condizioni attraverso le quali sono davanti alla vita. Ma quello che è importante è che comunque le regole attraverso cui si sviluppa la dialettica sociale di religioni, di strutture filosofiche, di strutture politiche, sia fuori da quello che è la determinazione della singola religione, del singolo partito politico, della singola struttura filosofica. Questo è fondamentale, ed è fondamentale che ci sia nella carta. Noi sappiamo benissimo che una volta fatta la carta costituzionale miliardi di figli di puttana si butteranno a pesce, lo sappiamo questo, non c'è, però il problema è che se i figli di puttana si butteranno a pesce, quelli che non sono figli di puttana devono imparare a buttarsi a pesce, non ci sono santi, cioè, non è che possiamo dire vabbè, quelli se figli di puttana non cosa farsi, no, tu che non sei un figlio di puttana devi armare te stesso e devi lavorare perché le cose vadano nella giusta direzione o nella direzione che tu ritieni giusta. Per cui non puoi semplicemente puntare il dito e dire loro sono figli di puttana, loro sbagliano, loro mi impongono, loro sono violenti, loro sono mafiosi. No, devi agire in maniera opportuna per costruire delle condizioni affinché i figli di puttana vengano messi da parte, cioè vengano circoscritti. È chiaro che se a un certo punto ti stanchi, sei finito, di là non ci si scappa. Bene, e allora, una volta che abbiamo visto qual è il rapporto fra le organizzazioni e le istituzioni, passiamo ai diritti. Preambolo della seconda parte della Costituzione. Dice: i popoli dell'Europa nel creare tra loro un'unione sempre più stretta, hanno deciso di condividere un futuro di pace fondato su valori comuni. Consapevole del suo patrimonio spirituale e morale, l'unione si fonda sui valori indivisibili e universali della dignità umana, della libertà, dell'uguaglianza e della solidarietà. Vi ricordo che tutti questi quattro principi sono tutti estranei al cristianesimo. Ricordatevi, la rivoluzione francese fu una rivoluzione contro il Dio dei cristiani. Quando venne tagliata la testa al re francese, il re francese aveva il diritto di fare miracoli per volontà di Dio. Era re per volontà di Dio. Il principio di uguaglianza, fraternità e giustizia, libertà e fraternità e ugualità, erano principi assolutamente estranei al cristianesimo. Il cristianesimo ha fatto sempre una guerra feroce contro questi tre tipi di principi. E questi tre tipi di principi, per riaffermare questi tre tipi di principi, è necessaria la rivoluzione francese. Adesso chiaramente te la raccontano in maniera diversa. Perché? Perché se tu gli dici a un prete che un prete non vuole l'uguaglianza, lui si scandalizza. Tutte le persone devono essere uguali in ginocchio davanti a me però. E questo è il principio di uguaglianza che ha il cristianesimo. Non è un principio di uguaglianza, la parola è la stessa, ma il contenuto della parola è assolutamente inversa, perché il prete pretende che tutti si mettano in ginocchio davanti a lui, perché lui, in fondo, è rappresentante di Gesù in terra. Cosa volete voi? Bestiame. Al massimo siete pecore, dovete obbedire. Pone la persona al centro della sua azione, istituendo la cittadinanza dell'unione e creando uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. L'unione contribuisce alla salvaguardia e allo sviluppo di questi valori comuni, nel rispetto della diversità delle culture e delle tradizioni dei popoli dell'Europa, nonché dell'identità nazionale dei Stati membri e dell'ordinamento dei loro pubblici poteri a livello nazionale, regionale e locale. Essa si sforza di promuovere uno sviluppo equilibrato e sostenibile e assicura la libera circolazione delle persone, dei beni, dei servizi e dei capitali, nonché la libertà di stabilimento, del stabilirsi. A tale fine è necessario rafforzare la tutela dei diritti fondamentali. Alla luce dell'evoluzione della società, del progresso sociale e degli sviluppi scientifici e tecnologici, rendendo tali diritti più visibili in una carta. La presente carta riafferma, nel rispetto delle competenze, dei compiti dell'Unione e dei principi di sussidiarietà, i diritti derivanti in particolare dalle tradizioni costituzionali e dagli obblighi internazionali comuni agli Stati membri, dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dalle carte sociali adottate dall'Unione e dal Consiglio d'Europa, nonché dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e quella della Corte europea dei diritti dell'uomo. In tale senso la Carta sarà interpretata dai giudici dell'Unione e degli Stati membri, alla luce delle spiegazioni elaborate sotto l'autorità del Presidium della Convenzione che ha redatto la Carta. Il godimento di questi diritti fa sorgere responsabilità e doveri nei confronti degli altri, come pure della comunità umana e delle generazioni future. Pertanto l'Unione riconosce i diritti e le libertà e i principi enunciati in appresso. E qui arriviamo. Questo è il prologo della seconda parte della Costituzione, che parla dei diritti umani e che si riferisce ai doveri che hanno gli stati e le istituzioni rispetto ai singoli individui. Questo non vi è mai stato insegnato, perché anche se questo è un principio proprio della nostra Costituzione, né la Costituzione, né il codice penale, né il codice di procedura penale, né il codice civile sono mai stati insegnati nelle scuole elementari, nelle scuole medie in questo paese. Si è sempre tenuto roba da avvocati, cioè roba di un'elite che si è rinchiusa su se stessa per armeggiare, per fare i loro comodi, però i cittadini non erano dedotti rispetto a questi principi. In compenso, i bambini delle elementari, i bambini delle medie vengono costretti a studiare il catechismo, la religione cattolica, vengono insegnati i principi che sono estranei alla nostra Costituzione, estranei alle nostre leggi. Pertanto noi abbiamo delle persone addestrate ad essere sottomesse, anziché addestrate ad essere dei soggetti di diritto. Noi stiamo vivendo una conflittualità sociale enorme, aberrante, perché alcuni mafiosi, che possiamo definire avvocati, magistrati o chi più ne ha più ne metta, hanno impedito ai bambini di essere consapevoli dei principi costituzionali, delle leggi del codice penale, delle leggi del codice civile, delle leggi del codice di procedura penale. E non mi si dica per piacere che queste cose sono difficili, roba d'avvocati. Che cazzo, il più avvocato migliore che ho trovato era il più grande testa da cazzo imbecille che passava per strada. Non ho mai trovato un magistrato, io ne ho conosciuto molti di magistrati, che a me avesse un minimo di coerenza con le leggi che era chiamato ad applicare. Non ne ho mai trovato uno, e ne ho conosciuti parecchi. Pertanto non mi si raccontino le favole e le puttanate per piacere, perché il codice penale, il codice di procedura penale, il codice civile sono delle grandissime cazzate se vengono insegnati, e sono cose semplici che però cambiano la valenza e il rapporto dell'individuo davanti alla vita e davanti alla società. Costringere i bambini a pregare significa negare il nostro codice di diritto. Questa è la realtà. Pertanto nessuno è consapevole che i diritti che ha come cittadino, come soggetto di diritto, sono dei doveri che lo Stato deve tutelare, perché se non li tutela fa azione di terrorismo nei confronti del singolo individuo. Questo, non c'è consapevolezza di questo. E si usa la propaganda proprio perché di questo non ci sia consapevolezza. E che è veramente una cosa gravissima. È veramente una cosa gravissima. Certo, questo non è una questione di cose sancite dalla carta. La carta costituzionale, purtroppo, questo non sancisce. Questo è il comportamento delle persone. Cioè, data una legge, dati dei principi, si violenta questa legge e si violentano questi principi aggirandola. Vedremo come invece la Carta europea tende a preservare alcune di queste cose. E cominciamo con l'articolo 1 della seconda parte. Io vi leggerò solo il numero degli articoli, sarebbe la precisazione, sarebbe articolo seconda parte numero 1, però siccome parliamo solo della seconda parte della Costituzione, vi leggerò gli articoli in ordine. Articolo 1, dignità umana. La dignità umana è inviolabile, essa deve essere rispettata e tutelata. Ora, nei codici è precisato che cos'è la dignità umana, e ogni Stato ha messo delle norme a tutela della dignità umana. Cioè, in ogni Costituzione ci sono norme a tutela della dignità umana. Queste norme in alcune Costituzioni divergono, cioè sono diverse, magari è diversa fra quella italiana e quella svedese il concetto di dignità umana. Però il compito dell'Unione Europea è anche quello di avvicinare i due concetti, cioè di tendere ad unificarli nel tempo, in modo di avvicinare le legislazioni dei vari paesi. Però viene sancito questo principio fondamentale: la dignità umana è inviolabile, essa deve essere rispettata e tutelata. Essa deve essere rispettata e tutelata, cioè l'ordine di rispettarla e tutelarla è dato alle istituzioni, non è dato ai cittadini. Cioè, è chiaro questo, cioè le istituzioni hanno il dovere di tutelare e rispettare la dignità umana. Articolo 2. Diritto alla vita. Ogni individuo ha diritto alla vita. Sembra una banalità, ma quando abbiamo un Dio padrone che ordina di bruciare le donne perché lui le chiama maliarde, è un negare il diritto alla vita. Quando il Dio padrone manda il diluvio universale perché lui è iboresi, è un negare la vita. Comma secondo, l'articolo 2, nessuno può essere condannato alla pena di morte né giustiziato. Questo è il comma secondo, cioè praticamente viene negata la pena di morte, e vediamo come nei sistemi giuridici di tutto il mondo, diciamo così, europei, viene negato anche l'ergastolo, perché l'ergastolo è una forma di pena di morte, segregazione a vita. In realtà viene negato il principio che la pena serve alla riabilitazione e non alla vendetta rispetto alla singola persona. Naturalmente, tanto più le singole giurisdizioni dei vari paesi si allontanano dall'orrore cattolico, e tanto più la pena è proporzionale al reato. Quanto più le giurisdizioni sono vicine a quello che è l'orrore cattolico, vedremo che alcune pene sono sproporzionate, altre pene sono minime. Per esempio, una pena sproporzionata l'offesa a un'autorità, perché è come se tu offendessi Dio, mentre invece è minima l'offesa che l'autorità fa al singolo cittadino. Abbiamo questa sproporzione perché? Perché nel cattolicesimo abbiamo l'identificazione col Dio padrone, cioè la centralità della figura nel cristianesimo è il Dio padrone che può fare quello che vuole, per cui ha la gerarchia sociale che può fare quello che vuole alla faccia delle persone, alla faccia delle pecore, mentre invece nella Costituzione europea questo non è assolutamente possibile, in quanto ogni soggetto è un soggetto di diritto, cioè il Dio padrone dei cristiani in realtà dal punto di vista istituzionale va condannato in quanto assassino. Ora, tanto più una giurisdizione nazionale si allontana dal cristianesimo, dal cattolicesimo più che dal cristianesimo, e tanto più vengono parificate le pene rispetto ai vari soggetti all'interno del sistema sociale. Tanto più invece è lontana, tanto più le pene sono divaricate. Nel nostro sistema giuridico, oggi come oggi, noi parliamo dello stupro dei bambini, cioè lo stupro dei bambini è un atto contro la persona, è una violenza psichica ed è una violenza emozionale che i bambini subiscono. Bene, il cattolicesimo ha fatto una guerra per impedire che lo stupro dei bambini fosse riconosciuto come un delitto contro la persona. Ha fatto una guerra feroce perché lo stupro dei bambini fosse un delitto contro la morale. Cioè la persona non c'entrava niente, la persona può essere picchiata, violentata, umiliata, offesa, e il cristiano non gliene fotteva assolutamente niente. A loro interessava colpire la moralità, non un delitto contro la persona. Ed è stata fatta una guerra violentissima, tant'è che la violenza dei bambini diventa un reato contro la persona, e violenza dei bambini alle donne, da pochissimi anni. Adesso si sta parlando di ampliare questo reato, ma questo reato di violenza a minori negli Stati Uniti è punito con l'ergastolo. In Italia è punito con delle pene irrisorie. Io ho qui adesso una notizia, dovrei tirare fuori l'altro contenitore di dati. Un prete di Treviso ha patteggiato violenza a 3 bambini per 1 anno e 8 mesi. Cioè ha fatto il patteggiamento di 1 anno e 8 mesi, che è veramente scandaloso, è squallido. Cioè, vorrei sapere quale magistrato, con che testa ha accettato una cosa del genere, perché veramente è una cosa sconcia. È una notizia di qualche giorno fa e non di più, ce l'ho qua, comunque eventualmente vedremo. Passiamo all'articolo 3, diritto all'integrità della persona. Ogni individuo ha il diritto alla propria integrità fisica e psichica. Nell'ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati: A. il consenso libero e informato della persona interessata secondo le modalità definite dalla legge. B. Il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi lo scopo la selezione delle persone. C. Il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tale una fonte di lucro. D. Il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani. E questo articolo 3, vediamo che è un articolo moderno, cioè nel senso che coglie alcuni aspetti e alcune situazioni che esistono nell'epoca attuale e in questo momento. Pertanto non troviamo una cosa del genere nelle costituzioni passate. Nella Costituzione italiana non troviamo una cosa del genere, e non troviamo nemmeno una cosa del genere in costituzioni precedenti, perché è la recezione, il recepimento all'interno della Costituzione europea di esigenze nuove che sono venute a presentarsi. Fra le altre cose, il commercio di organi è importantissimo, perché in India c'è gente che si vende i reni per riuscire a sopravvivere, e un po' in tutto il mondo si vendono delle parti del corpo per riuscire a sopravvivere, e che è una cosa che è assolutamente inaccettabile. Occorre costruire delle buone condizioni di vita per tutti, non che le persone siano costrette a tagliarsi dei pezzi per riuscire a sopravvivere. Questo è squallido, questa è roba da Teresa di Calcutta. Articolo 4. Proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti. Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o maltrattamenti inumani e o degradanti. Allora, questo c'è anche nella nostra Costituzione. C'è anche la nostra Costituzione, ma non è mai stato recepito per legge. In pratica, lo Stato italiano non ha mai fatto una legge contro i poliziotti torturatori. Mai. Ci sono dei poliziotti torturatori che vengono esaltati per tutta una serie di funzioni, ma sono solo dei poliziotti torturatori. Chiaro questo? Purtroppo nei sistemi giuridici internazionali questo è stato più accettato, cioè più preso in mano che non nei nostri. Il problema grosso comunque non è tanto l'attività della polizia normale, ma è quando la polizia si ritiene al di fuori della legge, si ritiene ad agire in condizioni eccezionali. Bisogna fare in modo che la polizia anche in condizioni eccezionali agisca sempre secondo le leggi e secondo la Costituzione. Purtroppo questo non è avvenuto e io ne sono una prova oltretutto di questo. Articolo 5. Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato. Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio. È proibita la tratta degli esseri umani. Ora, anche questo articolo 5 è un articolo che si può discutere. Perché? Perché nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio, nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù. E qua ci giochiamo sulle interpretazioni. Cioè, a seconda del tipo di politico, a seconda del tipo di ideologia, quali sono le cose, le situazioni che costringono qualcuno a compiere un lavoro forzato obbligatorio? È facile dire, una persona in galera non può essere costretta a lavorare. Sappiamo tutti che la persona in galera, se lavora, è perché è costretta. In alternativa perché lei sceglie di lavorare, in alternativa, e che viene retribuito il lavoro. Ma comunque non può essere costretta a lavorare. Infatti, nelle galere nessuno costringe le persone a lavorare, almeno dal punto di vista delle istituzioni. Però il problema è un altro. E fino a che punto questi articoli si possono interpretare? Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù. Quali sono le condizioni che possono determinare la schiavitù e la servitù? Il lavoro nero è un lavoro di schiavitù e di servitù o è una forma di rapporti di lavoro? E qua ce la giochiamo. Qui valgono tutte le interpretazioni possibili e immaginabili. Io personalmente ritengo che il lavoro nero è una forma di schiavitù. Può far comodo, può andar bene, qualcuno può fare il furbo, tutto quello che volete, accetto tutte le giustificazioni di questo mondo, ma il lavoro nero è una forma di schiavitù. Il lavoro nero è quella forma che separa l'individuo dal suo essere soggetto sociale. Chi ha lavoro nero non può chiedere un mutuo in banca, chi ha il lavoro nero difficilmente costruisce il proprio futuro. Sì, ci sono delle forme di lavoro nero di integrazione, indubbiamente, la casalinga che va a farsi del lavoro nero tanto per accumulare qualche soldo, tutto quello che volete. Ripeto, accetto tutte le obiezioni che volete farmi, mi stanno bene, però il lavoro nero è una forma di schiavitù. E questo è un dato di fatto. Perché la forma di schiavitù è quella forma in cui l'individuo non vede la costruzione del proprio futuro, non vede se stesso poter essere determinante nella società in cui vive. Viene meno ai principi che abbiamo elencato a Tucidide, di Tucidide, che è il prologo della nostra Costituzione. Dopodiché, torno a ripetere, ognuno riempie le cose col significato che ha, con i propri principi morali, con la propria capacità di guardare la vita. Titolo secondo, libertà. E cominciamo a parlare dei diritti di libertà delle persone. Articolo 6. Diritto alla libertà e alla sicurezza. Ogni individuo ha diritto alla libertà e alla sicurezza, appunto. Sembra una cosa buttata là. ma è un ordine rispetto alle istituzioni. Tu, istituzione, devi garantire a ogni individuo la libertà e la sicurezza. Tu, istituzione, lo devi garantire, perché tu hai la polizia, tu hai la magistratura, tu hai la forza per garantire la libertà e la sicurezza. Per cui questo articolo 6, scritto così, poche parole, messe là, che dice ogni individuo ha il diritto alla libertà e alla sicurezza, è fondamentale. Perché se un paese, se una nazione, non dovesse garantire ai propri cittadini la libertà e la sicurezza, commette dei delitti rispetto ai cittadini. Cominciamo a capire, ad essere dei soggetti di diritto. Cominciamo a vedere questo. Certo che più persone rivendicano il loro essere soggetti di diritto e più la società si apre. Più persone pensano a se stesse come bestiame nel gregge, come pecore di un gregge, come piccole, come impossibilitate ad affrontare la vita, come paurose nei confronti della vita. E più la nostra società si chiude su se stessa. E noi daremo ai nostri figli una società chiusa. Articolo 7. Rispetto della vita privata e della vita familiare. Ogni individuo ha il diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle sue comunicazioni. Allora, che significa questo? Significa che alla vostra potete fare quel cazzo che volete. Significa che le vostre comunicazioni non possono essere sottoposte a censura. Significa che a casa vostra vi dovete sentire tranquilli. Certo, la sicurezza, la pubblica sicurezza, polizia di Stato, carabinieri, magistratura, devono tutelare questo. Per cui non possono intercettare le comunicazioni, non possono violare il domicilio e non possono disquisire sulla nostra vita privata. L'omosessuale che vuol fare l'omosessuale, la donna che vuol fare la lesbica, l'uomo che vuol fare l'eterosessuale con 50 donne, 50 donne che vogliono fare, cioè una donna che vuol fare l'eterosessuale con 50 uomini, sono cazzi loro, sono affari loro. Non riguardano la vita civile, riguarda la sfera privata, e nessun figlio di puttana può imporre la propria morale o il proprio comportamento agli altri. Questo significa l'articolo 7. Dopodiché pensiamo al cristianesimo, pensiamo all'imposizione della morale, tu devi fare questo, tu devi fare questo, tu devi fare questo, con la litania infame dei 10 comandamenti che dicono alle persone tu devi stare in ginocchio, tu devi umiliarti, tu sei una merda, tu sei un coglione, tu devi adorare me. E allora comprendiamo cosa vuol dire l'articolo 7 delle libertà. E passiamo all'articolo 8. Protezione dei dati di carattere personale. Ogni individuo ha il diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano. Secondo comma, tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni individuo ha il diritto di accedere ai dati raccolti che lo riguardano e di ottenerne la rettifica. Il rispetto di tale regola è soggetto al controllo di un'autorità indipendente. E l'articolo 8, vediamo che non fa altro che riaffermare quelli che sono il discorso dell'authority sui dati personali, sul trattamento dei dati personali. Ci vorrà tempo perché l'authority riesca ad imporre questo tipo di atteggiamento. Adesso le furbate vengono fatte comunque, insomma, indubbiamente questo. Però il problema, il punto centrale secondo me di tutto l'articolo 8 sta nell'ultima parte del secondo comma, quando dice o un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. La legge ha una caratteristica che deve essere uguale per tutti.
pertanto non è che possono fare una legge contro di me e non per, contro Berlusconi, cioè contro i miei dati personali e non contro i dati personali di Berlusconi. Una legge deve essere valida per tutti i soggetti di diritto. Per cui i miei dati personali, certo, ci saranno milioni di furbi che li useranno per i loro comodi, però io cercherò di oppormi in un certo modo o nella misura in cui mi interessa oppormi. In ogni caso lo faranno da furbi, non lo faranno per diritto o per legge, e potrebbero anche pagarla. E passiamo all'articolo 9. Ah, un bellissimo articolo questo qua. Il diritto di sposarsi e il diritto di costruire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio. Allora, una famiglia è data da un uomo e una donna, un uomo e un uomo, una donna e un uomo, una donna e una donna, cioè una famiglia non necessariamente è fatta da padre, madre e figli, quella è la famiglia cattolica. I cattolici seguiranno i loro dogmi, seguiranno le loro direttive dottrinali e faranno le famiglie secondo i loro principi dottrinali. Gli altri seguiranno i propri principi dottrinali e faranno la famiglia secondo i loro principi dottrinali. Sappiamo benissimo che i cattolici vogliono imporre i loro principi dottrinali agli altri. Hanno bruciato, ucciso, massacrato per imporre agli altri la loro morale di morte. I cattolici sono degli assassini, dei criminali, dei delinquenti, perché data una morale di morte che essi hanno acquisito e che demandano al loro Dio padrone, non la usano semplicemente per se stessi, ma devono imporla agli altri, perché altrimenti il fatto che gli altri abbiano la loro coscienza, una loro libertà e una loro dignità, questo offende la loro esistenza. Ma l'articolo 9 della nuova Costituzione è chiaro. Il diritto di sposarsi e il diritto di costruire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio. Allora, dato questo principio della Costituzione europea, si tratta di vedere a livello nazionale quali elementi di giustizia si è in grado di introdurre. Certo che finché Wojtyla non sarà processato per genocidio o delitti contro l'umanità, vuol dire che ha molte complicità all'interno delle istituzioni. Cosa che è venuta meno, per esempio, almeno in un aspetto in Brasile, dove il Ministero della Sanità ha inviato una lettera denuncia per genocidio della Chiesa Cattolica. La Chiesa Cattolica sta commettendo il reato di genocidio con la sua guerra ai preservativi e dovrà essere processata. Non so se verrà o meno processata in Brasile, però il Ministero della Sanità ha già fatto un primo passo. Altri passi sono in giro per il mondo. E passiamo all'articolo 10. Articolo 10 dice: ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. E questo lo abbiamo trovato anche nelle nostre Costituzioni, anche nella Costituzione italiana, e lo troviamo in tutte le Costituzioni. Ma la Costituzione europea, in questo articolo, in questo comma, va più avanti, cioè recepisce quella che è una direttiva dei diritti fondamentali della Carta dell'ONU, e dice: tale diritto include la libertà di cambiare religione o convinzione religiosa, così come la libertà di manifestare la propria religione o la propria convinzione individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti. Allora, riprendiamoci da capo questo comma 1 dell'articolo 10. Ogni individuo ha il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di cambiare la religione o convinzioni, così come la libertà di manifestare la propria religione o la propria convinzione, individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti. Cioè, fino ad oggi il cattolicesimo pretendeva di dire alle altre religioni cosa le altre religioni pensassero. Il cattolicesimo ha preteso che le altre religioni considerassero buono il suo Dio assassino, considerassero normale che i cattolici stuprino bambini. Questo ha preteso il cattolicesimo. Vi rendete conto quanto sia infame una simile posizione? E avrebbe potuto una Costituzione europea accettare una cosa del genere? Nessuno vieta a un cattolico di essere cattolico. Nessuno gli vieta di mettersi in ginocchio a pregare. Nessuno gli vieta di seguire le norme e i dogmi che la Chiesa cattolica gli impone. Nessuno vieta a un cattolico la pratica del cattolicesimo. Non si capisce bene perché i cattolici devono imporre il cattolicesimo agli altri. Questo è un atto di violenza. È un atto di violenza. Perché non si tratta di dire, io cattolico dico che cos'è, faccio propaganda della mia religione, faccio propaganda della mia fede. Qui si tratta di usare le istituzioni per imporre militarmente agli altri la propria religione, la propria fede. Si tratta di usare le istituzioni per imporre agli altri che cos'è la famiglia, quali sono i rapporti sessuali, l'uso del preservativo, aborto o non aborto. Un cattolico non usa le convinzioni, ma usa il terrore militare, perché solo col terrore militare un cattolico può imporre il suo Dio assassino, e nessun altro modo. È questo che l'articolo 10 della Costituzione, il primo comma, dice: ogni individuo ha il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di cambiare religione o convinzione, così come la libertà di manifestare la propria religione, la propria convinzione, individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti. Il diritto all'obiezione di coscienza è riconosciuto secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio. Bene. Con l'articolo 10 ci fermiamo qui, adesso vi metterò su un po' di pubblicità della radio, poi vi metterò su una brevissima musica e poi riprendiamo con la nostra Costituzione. Vediamo un attimo solo. Allora, appuntamento fra qualche minuto.